Bene, ci siamo nel pomeriggio di Maracanã Tiembo Radio. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao a tutti di nuovo. Ciao
ben
Marco.
Ben ritrovato Stefano. Allora andiamo a dare il buon pomeriggio a Fabio Bazzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao Bomber, ciao Fabio.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, benvenuto. E poi con noi anche Paolo Ghisoni. Ciao Paolo,
ciao,
ben
Paolo.
Trovato anche a te. Eccoci. La tua giovane Italia, a proposito d'Italia, che scende in campo sabato, quella di Luciano Spalletti.
Come la
giudichiamo questa Italia di Spalletti, Paolo?
Laboratorio sperimentale. Io non ho buone sensazioni, ma non voglio fare l'uccello del malaugurio.
Perché?
Ma no, ma ne parlavo ieri, poi ho la sensazione che Spalletti sia molto bravo a incidere nella quotidianità e adesso si ritrova una bella patata bollente con partite da vincere subito. Quindi non so quanto il trasferimento di questa pressione, al di là del patriottismo, del fatto che abbiamo comunque giocatori che hanno già un'esperienza, possa essere immediato in un periodo dell'anno dove, lo ricordiamo, ci siamo giocati la qualificazione al mondiale, perché poi pareggi con la Bulgaria, poi tutto quello che è stato diciamo il non vincere le partite con Svizzera e Irlanda è tutto diciamo nato da una vittoria all'europeo e una sbornia smaltita male, visto che c'è un periodo di vendemmia a settembre.
Però io non so che ne pensa Fabio Bazzani e Stefano Impallomeni, però questo rischio, paura c'è, no? Spalletti è uno bravissimo, l'abbiamo detto prima, lo ribadiamo, ma è uno che deve lavorare tanto sul campo con la squadra tutti i giorni. C'è questa è una differenza importante per un allenatore di questo tipo.
C'è, sarò breve, ma io credo che abbia raggiunto l'esperienza tale. L'esperienza tale da ovviare
a questo
pericolo che va sottolineato, come ha detto giustamente Paolo, però credo che se la caverà bene, perché è intelligente e poi è arrivato anche a una maturità importante.
Fabio, tu che ne pensi?
Sì, sono d'accordo con Stefano, credo che sia chiaramente, indiscutibilmente, un allenatore che ha bisogno di campo tutti i giorni, perché è un maestro, però allo stesso tempo è intelligente, è un allenatore con grande leadership, con grande personalità, che sa creare grande empatia, quindi secondo me riuscirà comunque a poter incidere per quel che può in questa situazione, ovvero sicuramente non potendo lavorare tutti i giorni, e secondo me arriva anche nel momento giusto della sua carriera questa opportunità, quindi secondo me la sposerà bene e riuscirà a essere secondo me incisivo anche in questo ruolo.
Sì, facciamo un prego Paolo.
Non era dubitativo sulle qualità di Spalletti,
sì, sì, ma l'abbiamo capito, no, Paolo,
la finestra della stagione, volevo chiarire.
No, hai ragione,
no,
perché poi arriva,
capito,
arriva in corsa, no, veramente l'ho detto anche in apertura, ho detto arriva in corsa, ci sono già due partite che sono difficili subito, devi fare risultato, cioè non si prende una cosa da poco, in mano.
Ma difatti, scusate, se intervengo, lui in questo momento questa se le gioca su un impatto emotivo, cioè non è che se le gioca,
certo.
Cioè, voglio dire, però appunto per questo dico che lui ha anche questa qualità, secondo me,
per
il fatto di lavorare tutti i giorni sul campo, che crea grande empatia con la squadra, sa essere un leader riconosciuto, ha grande personalità e, come ha detto Stefano, è anche una persona molto intelligente e quindi sa che non potrà entrare a livello tattico perché purtroppo non ha la continuità di un club, però ripeto, secondo me lo vedo anche bene in questo ruolo perché ha anche quelle altre qualità oltre che essere un attore di campo.
Hai fatto una sottolineatura giusta Fabio perché lui a livello proprio empatico con i giocatori è uno, no, quando fa quei discorsi, hai visto ieri, l'ha presi tutti, ci ha parlato, cioè è uno che sa entrare forte in questo modo, poi bisogna vedere che tipo di risultato porta, però è uno che ha questa
due giocatori. Marco, posso farla io una domanda?
Ma
ragazzi, con la preparazione che avete fatto per anni ad agosto, con una situazione diciamo di campionato partito da poco, io faccio sempre questo esempio che ho citato prima perché mi pare che Bulgaria, Svizzera, Irlanda del Nord possono valere, Macedonia, Ucraina, le squadre che dovremmo tenere d'occhio per essere tranquilli di arrivare secondi, dato per scontato che forse l'Inghilterra è imprendibile. Detto questo, al di là della motivazione, al di là dell'empatia, al di là del teletrasporto, di tutta la filosofia che ci può arrivare, ma contano le gambe, contano i giocatori e in che condizioni sono adesso i giocatori? Perché poi se vogliamo fare un'analisi individuale dei giocatori che andranno in campo, non è che in queste prime tre giornate, adesso poi ci saranno ancora qualche giorno per lavorare, ma chi è che ha brillato per essere determinante, essere l'ipotetico trascinatore che non ci fa fare sogni brutti? faccio questa domanda, sono due in realtà, la condizione e chi può essere il leader o i leader che ci fanno stare tranquilli.
Allora dai, parto da Bazzani. Fabio, rispondi tu.
Ma la condizione sicuramente non può essere ottimale in questo momento, però credo che sia comunque un aspetto che possa essere chiaramente supportato dal fatto di avere un grande entusiasmo per questo nuovo corso, di avere comunque uno di intenti chiara, e comunque sia, insomma, sono giocatori che se ne andano da un po', che chiaramente hanno tre partite sulle gambe, non di più, però poi che hanno anche necessariamente una qualità superiore agli avversari che vanno ad incontrare, e quindi quel gap secondo me può essere colmato, fermo restando che tutte le partite nascondono delle insidie, ecco, quindi diciamo che secondo me è chiaro che c'è da tenere sempre le antenne dritte, perché bisogna, però io sono abbastanza, diciamo, fiducioso, ecco, che si possa avere già subito un buon impatto, seppure è chiaro che quando giochi queste partite in questo momento della stagione il campionato italiano è appena partito, i giocatori non li hai al top, e questo certo, al di là di chi sia allenatore, questo ovvio.
Che non siano al top è scontato, però io credo che poi Spalletti, la bravura di Spalletti non è soltanto, come diceva anche Paolo, lo sottolineava, ma come sappiamo tutti, poi dall'altro la sua forza è il lavoro quotidiano, è plasmare i propri principi, insomma, vuol trasformare ogni volta dove è andato, ha creato creature, no? Ha innovazione, ha dato spinta, tutto, motivazioni, principi di gioco, orientamento tattico e via dicendo. Però è anche furbo, lui intelligente, accogliere chi in questo momento serve per fare punti, perché devi fare punti.
Mm-hmm.
E poi piano piano ricostituisci una squadra e ridai forza, spinta e appartenenza. Io credo che Mancini abbia fatto un lavoro enorme, ce lo siamo dimenticati,
no, non l'abbiamo dimenticato all'inizio,
esatto. Poi abbiamo conquistato un europeo, l'Italia giocava molto bene, abbiamo avuto il record di imbattibilità, poi dopo Palermo, Marco, è crollato tutto e lì bisognava tagliare.
Sì,
bisogna
sì.
Bisognava avere il coraggio, abbiamo perso del tempo, sì, Spalletti, Spalletti ha accettato, è vero, chiamò l'Italia, ha richiamato un po' l'inno, questa cosa qua, il senso di appartenenza, che mi piace molto, perché è stata un po' bistrattata sta nazionale, come dire, come se una noia, il giocatore convocato che sta girando, la sembra Luna Park, queste convocazioni ogni giorno ce n'era una. Siamo arrivati a quante convocazioni? Di nuovi, eravamo arrivati a un livello proprio
enorme,
oltrepassato questo livello di guardia, anche di decenza, cioè che come se fosse la fiera dell'occasione, cioè, sì, la nazionale, avevamo oltrepassato il limite.
Una volta si veniva convocati perché insomma c'era un certo cosa importante.
E Spalletti ha rimesso la nazionale al centro un po', delle cose. E poi il discorso è che secondo me c'è del materiale anche per contendere il primo posto all'Inghilterra. Cioè lui secondo me riparte da questo.
Partirà
da certo, perché tu devi pensare di avere motivazioni e ambizioni di poter anche tornare competitivo, perché no? Ci hanno battuto qui e poi magari il ritorno vedremo un'altra nazionale. A patto che tu però devi vincere tutte e due le partite con Macedonia del Nord e con Ucraina. Non sarà facile, sono d'accordo con Paolo, questi fattori è vero, ci ha fatto una domanda e Fabio, sono d'accordo come ha risposto. Io ti dico che è vero, però lui magari se vede Barella che sta in quelli dell'Inter, Tonali che magari vuole, cioè, cinque giocatori, capito Paolo? Tocchi le corde di quei 4-5 che ha fatto la squadra.
Stavo guardando le convocazioni, tolto il portiere che vabbè è un punto fermo. In questo momento dei giocatori, diciamo, che possono creare una dorsale decisiva, mi viene da dire a livello difensivo di Lorenzo e di Marco sugli esterni, in questo momento l'hai detto anche tu giustamente, Di Lorenzo è una provocazione, ma fino a un certo punto è uno dei giocatori difensori più forti d'Europa e sono d'accordo. Centrocampisti, chi è che sta facendo bene in questo momento? Barella? Sì. Pellegrini? Mi. Pessina? Mi. Tonali, che sta facendo benino in Inghilterra. Attaccanti, Chiesa ha fatto il miglior inizio di campionato quando la Juventus, poi Gnonto, punto di domanda.
Adesso sei Gnonto.
Aspetta, però, voglio chiedere una cosa. Perché uno dei quesiti. Vado da Fabio un attimo.
Ma Gnonto non gioca. Dove sta Gnonto? Gioca?
Appunto, è a Leeds.
Ma non gioca,
ma arrivate dalla mia parte, Ciro Immobile, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Matteo Reteghi, Mattia Zaccagni, Nicolo Zaniolo. Quando sei 0-0, cioè con la Svezia, e dovessi segnare un gol, e alla fine te l'aspetti magari da uno di questi 7-8 e veramente non arriviamo a 4 giocatori in forma per dire c'è una dorsale, tolto il portiere, che può essere una garanzia per non aver paura.
No, ma hai ragione.
Nel nord e nell'Ucraina io ribadisco, non voglio fare l'uccello del maraugurio, però vorrei essere,
no, ma che significa, stiamo analizzando,
no, non è stiamo analizzando, fare, non è che... Però Fabio, visto che ecco, insomma, anche il tuo punto di vista in questo è molto interessante, no? L'attaccante lì davanti, oggi avevamo Raimondo De Magistris che ci stava raccontando un po' di cose,
così un po' a maniera...
ha provato come modulo con una 4-3-3 alternato,
Immobile,
però
gioca. No,
cioè Immobile è il capitano, Raspadori. Però ancora non c'è
capitano
certezza,
non giocatore.
Non c'è certezza. E lì davanti, Fabio, che scelta sarebbe più congeniale, ecco, in questo momento? Raspadori, che conosce un po', visto che ci è passato un anno, hanno vinto lo scudetto, stava lì, faceva parte di quel gruppo, o Immobile per Spalletti? Partire come?
Tendenzialmente è chiaro che il calcio di Spalletti è un calcio di manovra, è un calcio di inserimenti, quindi Raspadori è un attaccante che viene fuori, che crea spazi, che comunque sfrutta anche, fa sfruttare gli inserimenti, quindi è un giocatore che se sta bene sa palleggiare con gli altri. Immobile è un altro tipo di giocatore, Immobile chiaramente è molto più finalizzatore, che ti attacca alla profondità. È chiaro che lì, giustamente come diceva Paolo, conterà vedere innanzitutto come stanno i giocatori, la condizione, però credo che Raspadori possa interpretarlo, fermo restando che per me, chiaramente questo è specifico su due partite, alla lunga per me il centravanti della nazionale deve e dovrà diventare Scamacca, perché per me è il giocatore assolutamente più centravanti che abbiamo e più potenzialmente più forte, però ad oggi penso che conoscendolo anche bene Spalletti e sapendo cosa gli può dare, potrebbe essere Raspadori, non che se giochi Immobile sia un problema, però per caratteristiche potrebbe essere Raspadori.
Stefano, e poi sentire, sei d'accordo? Cioè,
potrebbe.
Interessante quando ha detto alla lunga Scamacca.
Sì, ha ragione, beh, Scamacca è da considerare. Poi non trascurerei anche altri calciatori che possono entrare nel mood, nella filosofia di gioco, nei principi di Spalletti. Uno per esempio è Frattesi. Potrebbe essere, poi bisogna vedere come vuole giocare. Sicuro la difesa a 4 torna.
Lui dice che ha provato tantissimo il 4-3-3. Tantissimo. Dice che è stato un'ora e mezzo di esercitazione su questo 4-3-3.
Come diceva Paolo, per le catene, il 4-3-3 sono importanti. È importante tutto, però le catene, intermedio, l'esterno alto e l'ala, diciamo, perché il terzino. Adesso il 4-3 Zemaniano ricorda un po' questi movimenti, no? E anche i movimenti della punta. Ecco perché sono d'accordo con Bazzani, cioè non mi meraviglierebbe vedere Raspadori dall'inizio. Però, per esempio, Politano di Lorenzo già stai un passo in avanti. Cioè lui che farà? Accorcerà i tempi, deve fare un allenatore, entra.
Deve
fare il risultato, devi vincere.
E deve andare,
però io voglio giocare
in maniera veloce e quindi mette
e allora
delle persone, dei giocatori,
esatto,
che lo aiutano nei tempi.
Esatto,
no?
Esatto, credo,
sono d'accordissimo.
Esatto.
Paolo, il tuo pensiero anche, poi ci sono un po' di domande degli ascoltatori sulla nazionale che vi vorrei rigirare. Dai, Paolo.
Ma guarda, dicendo, cioè, seguendo quello che stava giustamente analizzando Stefano, io, visto che hai Di Lorenzo, visto che hai Politano, visto che comunque hai Raspadori, ma io un 4-2-3-1, visto che dal punto di vista proprio...
È stato provato anche quello,
sì,
ve lo dico,
infatti,
è stato provato anche il
4-2-3-1. Con Napoli, sperando che qualcuno si ricordi dei concetti di gioco, anzi sicuramente qualcuno si ricordi, e poi proverei, come ipotizzato, a mettere un po' più di fantasia davanti, visto che adesso non abbiamo l'attaccante che ti garantisce così tanti gol, quindi potrebbe effettivamente Politano da una parte, Raspadori dall'altra, giocatore che giustamente Stefano butta lì, che è Frattesi, che in questo momento secondo me è l'unico che ho visto finire la stagione e nonostante i pochi minuti nell'Inter, anche in amichevole, ha ricominciato con lo stesso ritmo, perché comunque
Frattesi da 4-3 proprio,
sì, però secondo me anche 4-2-3-1,
sì, anche sì, ma nel 4-3 si esalta, secondo me, come
mezzo. Io guardavo tantissimo il Sassuolo l'anno scorso, ho imparato a essere forse il primo attaccante,
sì,
del Sassuolo in tantissime situazioni, anche quando c'era un po' da fare di necessità virtù per l'assenza di Berardi. E ha delle caratteristiche dal mio punto di vista che, cioè, va subito in forma,
okay.
Davide, uno che qualsiasi cosa tu gli chieda di interpretare, ha raggiunto secondo me una maturità tale che è veramente in questo momento quello in più. Poi gioca in una squadra che ha due giocatori,
io Chiesa lo mettere in campo
assolutamente. E a quel punto lì adesso sta giocando poco, ma nelle rotazioni di Inzaghi sicuramente ci sarà, eh.
Sì, però tu guarda, posso dirti una cosa, ecco perché Spalletti è complicato, cioè il calcio non è semplice, ma è complicato pure nella testa. Allora, è vero, Chiesa
non, no, può,
ci stiamo, Chiesa non stiamo giocando, stiamo analizzando, però poi neanche tanto. Chiesa deve giocare. Però se fai il 4-3-3, il giocatore adatto per il suo gioco, per i suoi
Zaccagni, tu dici.
Zaccagni.
Sei d'accordo, Fabio? È così?
Cioè, ho sentito male Stefano alla fine che ha detto che...
No, dicevo, nel 4-3-3 di Spalletti, no? Nei principi, almeno così, intercettando il pensiero di Spalletti, Fabio, dicevo che è vero che Chiesa ha fatto un grande inizio, come sottolineava Paolo prima, però nell'idea di calcio di Spalletti, i movimenti giusti che è Zaccagni che li fa, non Chiesa. Cioè,
come intendi, come esterno alto, diciamo.
Esatto,
sì.
Quindi tu, anche tu dici, preferiresti
quindi non
Zaccagni
mi sorprenderebbe, magari parte con Chiesa perché poi è nazional popolare il discorso, e poi come Sanremo, no, c'hai anche i fucili dalla stampa, Chiesa gioca nella Juve. Questo conto è nazionale, anche la storia ce l'ha insegnato in passato. Però se fosse per lui non avrebbe un dubbio. Ecco.
Però sta cosa a me quanto non mi piace.
Lo so, però Marco, quando farai il commissario tecnico nazionale?
No, ma perché? Cioè, se tu credi in Zaccagni, che è meglio fai giocare
a
Zaccagni, ma chi se ne frega?
Abbiamo fatto Rivera Mazzola.
Ho capito, però così siamo sempre lì.
Del Piero, Baggio Del Piero. Noi
figurati,
adesso
no,
non
allora,
ci abbiamo
aspetta,
più sti fenomeni.
Qualche domanda velocissima. Intanto chiedono a Fabio cosa ha fatto Scamacca fino ad oggi per meritare tutta questa considerazione. Poi un altro: a 33 anni non è ancora una certezza Immobile? A 30 anni Totti si è ritirato dalla nazionale, ragazzi. Ciao da Alessandro. Poi non capiscono perché Donnarumma debba avere il posto assicurato in porta. Fabio, su Scamacca, che tu l'hai citato, è arrivato subito un'osservazione. Lascio a te la risposta.
Sì, Scamacca non ha ancora dato continuità, ma ha fatto intravedere già Sassuolo delle potenzialità importantissime, e ad oggi è il centravanti più completo che abbiamo. Poi infatti ho detto dovrà diventare, non ho detto che deve essere oggi, ma per le qualità che ha mi meraviglierei, e sarebbe grave per lui se non lo diventasse, perché certo, ad oggi è quello che ha le qualità maggiori del più completo, tradotto anche perché poi la concorrenza non è così spietata, quindi secondo me se la può giocare. Immobile è un grandissimo realizzatore, ma gli anni passano, non può avere la stessa continuità, e quindi se oggi io vado a vedere il panorama del centravanti italiano, quello che mi sembra più di prospettiva e più completo e più forte è Scamacca. Poi dopo dovrà dimostrare, ma tutte le possibilità
parola di bomber, dillo Fabio,
soprattutto oggi con un attore con Gasperini, dove è andato secondo me in un contesto dove possono tirarglielo fuori, e mi sembra che abbia già iniziato bene. Però se deve andare in nazionale solo chi ha dimostrato fino ad oggi, molto tanto, non lo so, di fare delle scelte, anche perché non abbiamo più la nazionale di ieri, dei Totti, del Piero, degli Inzaghi.
Sono d'accordo, bisogna pure trovare qualcosa, sennò
ma
veramente...
Sì, dai, basta.
Poi... Se andiamo solo con delle certezze assolute, non so quali sono oggi, con tutto il rispetto.
Non ci sono, non avevo, esatto.
Su Donnarumma volete dire qualcosa?
Avere potenzialità, ecco.
Su Donnarumma, secondo me se rischia il posto pure lui.
Ma con chi?
Vicario,
sei d'accordo Paolo? Braglia lui da tempo dice che Vicario è il migliore.
Ha fatto una stagione notevole, non a caso non è più in Italia. Posso però solo argomentare coi numeri Scamacca, visto che è un 99, visto che abbiamo Reteghi lì davanti, che è una prova contraria, dobbiamo ancora capire
chi è,
se ci arriverà, perché poi questa è una diatriba con molti miei colleghi di Sky che Stefano conosce, che molte volte parlano di pallone e non di calcio. Io leggo le statistiche: 68 presenze in Serie A, 26 gol, 2 assist in squadre Sassuolo, Genoa, Atalanta, classe 99, se la matematica non è un'opinione, 24 anni. Poi, per l'amor di Dio, che Gianluca abbia avuto problemi non è assolutamente da escludere, sia a livello caratteriale, sia problemi di maturità, di crescita. Però ragazzi, guardiamo anche un po' il contorno familiare e quello che...
Bravo, Paolo.
È brutto, no? È brutto, bravo. Ma è anche bello dire che Frattesi, che è suo fratello, è fondamentale, e probabilmente quest'anno il fatto che non sia andato all'Inter sarà un'ulteriore crescita per poi arrivarci prossimamente, sono sicuro di questa situazione, che lo step intermedio è stato quello. Però non è che tutti hanno la fortuna di avere la famiglia di che ne so, Pessina, un altro ragazzo top.
Tu dici anche il contesto familiare incide in una certa maniera.
Sì, cioè Giulio Maggiore, cioè, io dico ragazzi che conosco di famiglia, Tonali, cioè... ragazzi, Scamacca è veramente un ragazzo che si è fatto da solo con tante difficoltà, prendendo anche il suo valigino, andando all'estero, imparando.
Sì, sì, no, verissimo, benissimo, benissimo, benissimo. Aspetta, allora.
Scusami, Paolo, e con questo quindi cosa? Cioè, i numeri che hai citato era per dire insomma che.
Che tu hai ragione.
Non capivo. Ma non per aver ragione io, se erano un punto a favore di Scamacca.
Sì, sono cifre importanti.
Trovami un altro Fabio italiano, 99. Un altro al 70% frequentato da stranieri, che ha questi numeri. Se me lo trovi, noi siamo il paese che discute Mimmo Berardi, giocatore sopravvalutato.
100 quanti? 100, Paolo, tu che sei? 118?
118 in Serie A.
Berardi è ricordato per il gol sbagliato
esterno.
Nel Sassuolo 115 80 assist più pass.
C'è una domanda che io, siccome sono in chiusura, guarda, è stato piacevolissimo questo blocco, perché sono arrivate tante domande di campo e questo mi fa molto piacere, però c'è una che mi stuzzica. Chiedo veramente di essere velocissimi, ci fanno una domanda tattica, quindi ve la giro. Per quale motivo adesso si vedono i terzini che vengono a giocare dentro il campo frequentemente? Grazie, il nostro ascoltatore ci fa questa domanda.
Ad esempio Calabria.
Ad esempio Calabria proprio contro la Roma, un esempio.
Anche
Teo
Hernandez, nel primo tempo sono stati almeno 5 minuti.
Per quale motivo?
Per creare, se hai giocatori tecnici, anche per creare dei fraseggi, dei triangoli, magari prevenendo lo stretto, ma devi avere due esterni molto forti.
Molto forti.
Secondo me sì. E tu facci caso, tutte le squadre, ma questo è Guardiola. Calabria
non convocato?
Vabbè.
No, era un'osservazione.
C'è Di Lorenzo.
E c'è Di Lorenzo, assolutamente. Che è uno dei più forti terzini.
Vabbè, ho capito, ma avete preso in giro.
No,
io lo penso
così. Detto,
ma
magari se giocava nel City. Mica l'ho detto
no,
io,
se giocava nel City, secondo me Guardiola
avrebbe detto che si può dire. Non è
no,
che,
per carità, però siccome siamo in Italia, stiamo attraversando un momento particolare, soprattutto a livello nazionale, non ci qualifichiamo da due volte.
Vabbè, non cercare una
giustificazione. Però Di Lorenzo per me è un fenomeno.
Certo, ci mancherebbe.
E credo che questi movimenti, poi non lo so, e poi vado a prendere il caffè perché mi devo svegliare un po'.
Sì,
ok. Do la palla a chi ne capisce più di me, esatto. Però la mia opinione è che devi avere due esterni fenomenali. Se no non ha alcun senso quel movimento, anzi crea casini. E invece hai Pulisic, Leao, se hai Grealish, Bernardo Silva o qualcuno che ti va, scegliete,
hai terzini che vanno dentro,
ma è tutto un giochino, no?
Bazzani, tu che dici, rispondendo all'ascoltatore che ci fa questa domanda tattica che mi piace tantissimo?
Sì, per andare a aggiungere dei giocatori in costruzione in palleggio e per isolare in ampiezza un solo giocatore, fargli giocare degli uno contro uno, che deve essere poi di caratteristiche, e anche a volte perché magari spesso sono presi da degli esterni, e quindi se i terzini vengono presi dagli esterni e vengono a giocare dentro il campo, puoi trovare, cioè creare degli squilibri anche alle uscite avversarie, e quindi devono adeguarsi, devono cambiare. Cioè Pioli è stato chiaro, lui dà il codice che se vengono presi dagli esterni devono venire dentro, se vengono presi dagli interni di centrocampo di aprirsi di più, cioè quindi allontanare quella che è la pressione avversaria. Questo è un po' anche il concetto.
Va bene, poi ci chiedono addirittura.
A me non lo credi perché io in pratica non capisco un cazzo.
No, prendo pure da te, Paolo, faccio il giro. Vengo,
ma è mega ironico, la verità. Io non è che sono un tattico come De Grandis. Salutamelo, sì. Stefano, se lo vedi, De Grandis.
Assolutamente,
Degra è il numero uno.
Calcio, quindi,
Degra veramente bravo.
Vai.
Però mi piace condividere spesso. Ho fatto una scelta che fortunatamente mi consente di andare a contatto ancora, come vecchio lavoro, con gli allenatori. Sono molto amico di Filippo Romagna, che sta giocando adesso nella Reggiana, e vado a buttare lì una tematica. È anche un qualcosa delle nuove generazioni a livello allenatori. Cioè lui mi parla di un Nesta, che peraltro definisce un predestinato a livello di De Zerbi, come un allenatore che non vuole mai da difensore, e dai difensori buttare via mai la palla. Quindi sempre cercare una situazione di scarico anche rischioso, ma vuole dei giocatori a livello difensivo che abbiano i cosiddetti piedi buoni, o che non altro migliorino, e che abbiano questa capacità anche probabilmente in un futuro, vero, spesso cosa fa Inzaghi con le rotazioni difensive, quindi penso che possa essere anche un problema generazionale, cioè che si prova a inventare qualcosa anche di diverso dal punto di vista tattico. Però non capendo io niente di tattica.
No, ci mancherebbe.
Io lo so che ne capisci Paolo.
Lui si deve buttare giù, ma non è vero?
È così.
Come vedi quello che dice pure Fabio, che conferma.
Io
comunque,
ci capisco veramente.
Ma non è vero, dai.
No,
ma te lo dico, ci buttiamo perché... giù sempre, insomma. Sennò
no, le cose basiche sì, che se no
non è che mi... Eh? È così, non che non capisci l'entità, è così che cercano innovazioni.
Che cosa?
No, perché Fabio si è preoccupato, perché lui ha detto è così così, quando tu hai detto non capisci niente, non capisco niente didattica, lui ha voluto dire è così così, ma non perché tu non capisci, è così,
no,
il pensiero
così,
di...
come ha detto Paolo, che cercano comunque gli autori nuovi, continue innovazioni, continue situazioni nuove.
È vero.
No, ma Fabio avevamo capito.
No, ma non mi offendo Fabio.
Ma non ti preoccupare,
non conosco dei miei limiti.
No, ma scherziamo. Va bene ragazzi, mi devo fermare perché sennò mi fanno gestacci che c'è la pubblicità che incombe. Allora grazie a Fabio Bazzani.
Fabio,
come sempre un piacere, grazie a Paolo Ghisoni,
un abbraccione a tutti,
un abbraccione ragazzi,
ciao Paolo,
a presto. Break, torniamo subito.